e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Siete sempre sintonizzati sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti, alle 16 puntuale inizia un nuovo viaggio musicale di Attica Blues. Esattamente 50 anni fa, era il 19 febbraio del 1972, quando uno dei più brillanti jazzisti, ossia il trombettista Lee Morgan, perse la vita a soli 33 anni, colpito da un colpo di pistola esploso dalla sua compagna allo Slugs Saloon di New York. E allora la puntata di oggi di Attica Blues è interamente dedicata a questo iconico musicista, già colonna della Blue Note Records. Lui è Lee Morgan. The Lion and the Wolf. Edward Lee Morgan, che diventerà uno degli eroi dell'hard bop e del soul jazz degli anni 60, nasce a Filadelfia il 10 luglio del 1938. Il suo primo strumento, la tromba, gli fu regalato proprio dalla famiglia, che vedeva nella musica una buona attività per star lontano dai guai. E già all'età di 15 anni si esibiva professionalmente nei fine settimana nei club di Filadelfia. una città importante per il jazz, una città in cui crebbe John Coltrane, anche Sonny Stitt, è una città non lontana da New York. E così, dopo essersi laureato nel 1956, diplomato al liceo, ha avuto la possibilità di esibirsi già con i Jazz Messengers di J. R. Blakey, che erano di passaggio proprio a Filadelfia. Ma Lee Morgan era ancora giovane e non se la sentiva di proseguire la tournée con i Jazz Messenger, ma l'occasione gli giunse quando Dizzy Gillespie assunse Morgan per sostituire Joe Gordon nella sua big band. Qua già Lee Morgan ha avuto modo di mettersi in luce, e poi la morte di Clifford Brown, uno dei suoi eroi, avvenuta in un incidente d'auto nel giugno del 1956, suscitò proprio la ricerca del suo erede, e vede, il mondo del jazz vide proprio in Lee Morgan quello che poteva essere il probabile candidato. E così, a 18 anni, già la sua prima incisione per la Blue Note Records nel 1956, e nel 1957 si esibì come sideman in uno dei grandi classici del jazz, ossia Blue Train di John Coltrane. Questo è Lazy Bird, il brano che chiude proprio questo Blue Train, l'unico album registrato da John Coltrane per la Blue Note Records. Insieme a un Lee Morgan 19enne, qui c'è Curtis Fowler al trombone, Kenny Drew al piano, Paul Chambers al contrabbasso, Phil Joe Jones alla batteria e ovviamente John Coltrane al sax tenore. E l'anno seguente, nel 1958, la big band di Dizzy Gillespie si sciolse. E così Lee Morgan si unì presto, questa volta sì, alla terza versione dei Jazz Messengers di Art Blakey, che è forse poi la formazione più bella in assoluto, quella che vedeva anche Wayne Shorter al sax tenore. La prima incisione fu Moanin, in cui appunto Lee Morgan fu protagonista. E di questo periodo tanti gli album usciti, quasi tutti per la Blue Note Records. Noi abbiamo scelto Like Someone in Love, un album del 1960, e noi ci ascoltiamo proprio la title track, Art Blakey e The Jazz Messenger. Morgan alla tromba, Wayne Shorter al sax tenore, Bobby Timmons al piano, Jamie Merritt al contrabbasso e Art Blakey come leader e batterista. nonostante la giovanissima età, già dal 1956, Lee Morgan iniziò a registrare da leader proprio con la Blue Note Records. Tanti gli album di questi anni, uno più bello dell'altro, e qui si può vedere anche l'influenza di alcuni mentori di Morgan, che invece di emulare lo stile dei trombettisti più anziani, mostra subito il suo stile unico. E noi passiamo proprio da uno di questi album con Lee Morgan leader, 1957, Candy, e questa è la title track. Album registrato quando Lee Morgan aveva soltanto 19 anni. We'll be right back. e quasi tutta la produzione di Lee Morgan sarà proprio con la Blue Note Records di Alfred Lion e Francis Wolff. Ma in questi anni ha anche inciso un bel album per la VJ nel 1960 dal titolo Expobident. Qui con Lee Morgan c'è Ar Blakey alla batteria, Ed Higgins al piano, Ar Davis al contrabbasso e Clifford Jordan al sax tenore. Un quintetto tipicamente bop, e noi ci ascoltiamo ancora una volta la title track. 1960. Ma sono anche gli anni in cui i demoni cominciano a farsi vedere. Questo stilosissimo musicista perse la sua lotta con la dipendenza dall'eroina e finì per lasciare i Jazz Messenger nel 1961. Tornò così nella sua città natale, a Filadelfia, per liberarsi proprio dalla tossicodipendenza e trascorse la maggior parte dei suoi 2 anni successivi lontano dalla musica. Lavorò in questo periodo occasionalmente col sassofonista proprio di Filadelfia, Jimmy Head, e invece fu sostituito da Freddie Hubbard nei Jazz Messengers. E allora, per fortuna, Lee Morgan tornò a New York alla fine del 1963, registrando qualcosa che era abbastanza diverso da qualsiasi altra cosa avesse registrato. E registrerà e uscirà questo The Sidewinder, che diventerà un successo già dal 1964. Brano manifesto del soul jazz che entrerà nella top 25 delle classifiche LP pop e nella top 10 dei brani R&B. Qui con il 25enne Lee Morgan c'è un emergente Joe Henderson al sax tenore, Barry Harris al pianoforte, Bob Crashaw al contrabbasso e Bill Higgins alla batteria. Successo di vendite abbastanza inaspettato e rapido, tale da far rivivere anche l'etichetta Blue Note Records in difficoltà finanziarie, e probabilmente l'hanno evitata anche dal fallimento. Un successo incredibile che consentì anche a Lee Morgan di riunirsi ancora con i Jazz Messengers, dove sarebbe rimasto fino al 1965. E le pubblicazioni successive hanno un po' cercato di ricalcare proprio questo successo soul jazz, che permise a Lee Morgan anche di registrare dei buoni album. Non raggiunse mai la vetta di Stevie Wonder, ma già nel 1965 registrò Cornbread, che vedeva anche una delle ballad più belle in assoluto della storia del jazz, è scritta proprio da Lee Morgan. Questa è Siora. Qui il piano è quello di Herbie Hancock, invece al sax contralto c'è Jackie McLean, al tenore Hank Mobley e ancora Larry Ridley al contrabbasso e Billy Higgins alla batteria. Qui entra un personaggio fondamentale nella vita di Lee Morgan, parliamo di Helen Moore. Nata nel 1926 a Brunswick County, già a 14 anni era madre di due bambini che li abbandonò in realtà poi per seguire la madre a Wilmington. Lì si sposò, divorziò e si trasferì ancora giovane a New York, subendo il fascino del jazz e si interessò alle tematiche proposte dai musicisti e in poco tempo si guadagnò il loro rispetto. E quando conobbe Lee Morgan fu quasi un colpo di fulmine. Dopo un anno che i due si conobbero, andarono a vivere e si trasferirono nel Bronx e così Helen cominciò a prendersi cura di Lee Morgan, fece sì che intraprendesse anche un programma di riabilitazione a base di metadone e così divenne compagna, madre, ma anche manager, vigilando su di lui costantemente. figura ben vista anche dagli amici di Lee Morgan, dai vari musicisti, e che per quanto non riuscì a eliminare completamente l'eroina dalla vita di Morgan, riuscì quantomeno a fargli diminuire le dosi, e già questo si rivelò un risultato molto positivo. Nel 1966 uscirà un altro album capolavoro di Lee Morgan, quel Search for the New Land, con il trombettista ancora il sassofonista Wayne Shorter, il chitarrista Glenn Green, il pianista ancora Herbie Hancock, al contrabbasso Reggie Workman e alla batteria Billy Higgins. Da questo album abbiamo scelto il brano Mr. Kenyatta, proprio a firma di Lee Morgan, dedicato a Jomo Kenyatta, che è stato il primo politico keniota, uno dei leader della lotta contro il dominio coloniale britannico e primo presidente del Kenya indipendente. A lui deve il nome anche il gruppo giamaicano dei Burning Spear. Questa è Mr. Kenyatta. E sono gli anni in cui Lee Morgan costituisce anche una nuova band con la quale si esibisce nei locali di New York, Baltimora, Chicago, Detroit, e inizia ad interessarsi anche, per merito della nuova compagna, ai diritti civili. Abbraccia la filosofia di Malcolm X e si impegna politicamente come mai aveva fatto prima. E nel 1967 uscirà un altro album davvero memorabile, ed è Procrastinator, ancora con Way Shorter, ma qui c'è anche il vibrafonista Bobby Hutcherson al piano, ancora Herbie Hancock, Ron Carter al contrabbasso, e alla batteria c'è Billy Higgins. Questa è la title track. Ma questo è anche il periodo in cui Lee Morgan inizia ad allontanarsi da Helen. Inizia ad incontrare altre donne, si intrattiene con loro dopo le serate, e tutto davanti agli occhi della compagna. Compagna che inevitabilmente si sente umiliata, iniziano a nascere i primi litigi, le prime discussioni e sfuriate anche in presenza di amici. E niente, ormai sembrava essere come prima. La compagna smise di andare ai concerti, ormai a conoscenza delle relazioni con altre donne, e la disperazione si tramutò in un tentato suicidio, e da allora prese l'abitudine di girare con una pistola infilata nella borsa. E così arriviamo a quel tragico 19 febbraio del 1967, quando Morgan era in concerto allo Slugs Saloon di New York, un jazz club di Manhattan. È passata la mezzanotte, durante una pausa fra un set e l'altro, Helen irruppe nel locale. Lee Morgan li si avvicinò e presero a litigare animatamente. Alla fine il musicista la afferrò per un braccio e con forza la spinse fuori dal locale, facendola cadere sulla neve. A quel punto Helen estrasse la sua calibro 32, un colpo, e Lee Morgan rimase in piedi per qualche istante, poi con gli occhi spalancati cadde a terra e morì. A soli 33 anni. E noi concludiamo questa puntata di Attica Blues dedicata a questo splendido musicista proprio con un live registrato nel 1970 in una serie di concerti tra il 10 luglio e il 12 luglio allo Lighthouse Formosa Beach in California. Questa è Speedball. Periodo in cui Lee Morgan era influenzato da John Coltrane, ma questa è una dei suoi brani più noti, un blues che ha fatto la storia. Qui c'è Vinnie Malfin al sax tenore, al piano Harold Babern, al contrabbasso Jimmy Merritt e alla batteria Jack DeJohnette. We'll be right back. 16:57 qui a Via dei Volsci e Attica Blues volge al termine. Vi ricordiamo sempre che potete trovare tutti i podcast anche di questa puntata sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. E vi ricordiamo anche le nostre pagine social, ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram, dove potete trovare tutte le informazioni riguardanti questa trasmissione. Tra l'altro ci sono anche le foto bellissime di Lee Morgan, un personaggio davvero stiloso, foto fatte proprio dal fondatore della Blue Note Records, Francis Wolfe, che era anche uno splendido fotografo. E come non ricordare anche la nostra playlist, ricchissima playlist, che è invece presente su Spotify con tutta la musica che più rappresenta questa trasmissione. In tutti i casi basta cercare Attica Blues e ci troverete facilmente. Jack Dejonette, Jack Dejonette. E con Lee Morgan live at the Lighthouse noi vi auguriamo buon weekend e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues.
thank you. From a guest artist, Jack D. Jeanette. Of the Miles Davis Quintet. I just... The young man... blowing like this was the last time he ever gonna get a chance to pick up his horn. Was Benny Maupin. Everything he knew, because he wouldn't get no more chances. And he ain't, but I'm gonna put some arsenic on this reed. Hal Mayburn, our pianist, and Jimmy Merritt is our bassist. Mickey Roker is our drummer. We have two more days, and Blue Note Records. See that guy up there in the booth? Well, all that was on tape. And it will be the same way tomorrow and the following day. So if you can make it, try to. Since it's too late for alcohol, right on. Bye, y'all.
Jack, be nimble. Jack, be quick.
Is there a quick one?